Cari amici, è di nuovo con tanto piacere che mi ritrovo con voi per trattare stavolta qualcosa di particolare che riguarda sia l'archeologia sia la Bibbia e che si intitola I doppi documenti. Avremo due sessioni a questo proposito. Vi ricordate che nel nostro primo incontro avevo condiviso con voi la mia storia personale e vi avevo invitato a porre domande precise per avere risposte precise. Ecco, una delle migliori dimostrazioni che posso darvi di questo l'ho vissuta con i doppi documenti. Mi interrogavo a proposito del libro della vita per un motivo molto preciso, perché questo libro ci viene presentato sotto due diversi aspetti. Leggiamo in Apocalisse 3 e al versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Si fa qui riferimento al libro della vita, che è manifestamente aperto e sul quale possono essere cancellati dei nomi. Non si dice che si possono aggiungere, ma almeno è aperto. Altri testi sembrano dirci che il libro della vita è sigillato. Effettivamente, quando al capitolo 5 leggiamo che c'è un libro con sette sigilli nella mano di colui che è seduto sul trono e che viene consegnato all'agnello, possiamo approfondire un po' di più la faccenda. Leggiamo Apocalisse 5:1. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. Ai versetti 6 e 7, poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Poi a questo libro vengono tolti i sigilli, uno alla volta, e lo ritroviamo al capitolo 13, dove ci viene finalmente indicato di cosa veramente si tratta. Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Testo sorprendente, perché ci dice che delle persone non sono mai state scritte nel libro della vita. Ciò pone il problema della predestinazione. Ma vedremo che i doppi documenti rispondono a esso. Il libro della vita si presenta sotto due aspetti: aperto e sigillato. Mi confidai con il mio professore di Bibbia, che mi ricordò che in essa si parla di un solo libro della vita e che bisognava trovare un documento che può presentare le due caratteristiche. Ma esse sembrano inconciliabili, poiché l'uno è aperto e l'altro sigillato. Quando sono partito per gli Stati Uniti per continuare i miei studi di teologia e di archeologia, in una sede delle prime lezioni di archeologia mi si parlò di doppi documenti. Se ne parlava incidentalmente, ma mi parve subito rispondesse esattamente al problema che mi ponevo. Si tratta di documenti scritti due volte sullo stesso foglio di papiro o di pergamena. Veniva scritto una prima volta nella parte alta, che veniva rotolata e sigillata, mentre nella parte bassa, che restava aperta, veniva scritto una seconda volta. Ecco quindi un documento unico che era sia sigillato sia aperto. Mi sono quindi interessato a esso e più approfondivo e più mi sembrava che rispondesse alle domande che mi ero posto. Bisogna allora definire che cosa sono questi doppi documenti. Si tratta di documenti scritti due volte sullo stesso foglio di papiro o di pergamena, dalla stessa parte. Quindi non scritti recto verso, salvo alcuni elementi. Questi doppi documenti sono esistiti nell'antichità, i primi verso il 311 prima di Cristo, al tempo di Tolomeo I, e gli ultimi furono trovati nel 256 dopo Cristo, a Dura Europos, posto di frontiera dell'impero romano sull'Eufrate, e anno in cui cadde e non fu più romano. Qualche precisazione su questi doppi documenti. In generale si tratta di contratti. Si trova ogni sorta di contratti di compra, di vendita, di affitto, di acquisto di schiavi e persino dei contratti di matrimonio, di divorzio, di custodia di bambini. Esistevano anche come documenti amministrativi, come richieste presso il principe, come auguri e per le offerte al tempio. Insomma, c'erano documenti di ogni sorta. Ma quale evoluzione hanno avuto questi documenti? Poiché la forma che vi ho descritto è rimasta strettamente la stessa, ma il sistema si è evoluto, poiché man mano che si sono sviluppati gli uffici notarili, che funzionavano come uffici di registrazione, poco a poco i doppi documenti persero la loro utilità. Qual era la loro utilità? In pratica la parte sigillata era garante della parte aperta. Quando due persone si accordavano con un contratto, la parte aperta poteva essere sempre consultata e la parte sigillata non poteva essere toccata. Generalmente i doppi documenti restavano tali e quali, ma evidentemente se sorgeva un conflitto tra le parti, ci si recava da un uomo di legge che apriva i sigilli e verificava se quanto scritto nella parte sigillata corrispondeva a quanto scritto nella parte aperta. In effetti era abbastanza facile raschiare una scrittura e riscrivere sopra. Libri interi sono stati raschiati e riscritti. A questo punto è doveroso darvi alcune informazioni sulle fonti. Le principali fonti, circa i doppi documenti, si trovano in Egitto, ma ce ne sono anche altrove. Durante l'antichità greco-romana non abbiamo più di 150 doppi documenti. È possibile che un certo numero di documenti, resi fragili dai fori fatti nella parte in bianco tra le due scritture per essere legati e poi sigillati, siano stati separati e appaiano come documenti che crediamo semplici, mentre in realtà all'origine erano documenti doppi. Ma che ne sia, sono stati trovati un buon numero, circa una sessantina, di doppi documenti negli archivi di Zenone, segretario di diversi personaggi importanti. Questi archivi potevano contenere fino a 2000 documenti. Ne sono stati trovati due nel Kurdistan, pure altri sparsi in vari luoghi in tutto l'impero romano. Ma vorrei segnalare in particolare una fonte importante, quella degli archivi di Babata. Una donna che gravitava nella cerchia di Simon Bar Kocheba, l'animatore della seconda rivolta giudaica, che è stato schiacciato dall'imperatore Adriano nell'anno 135. Sono stati trovati in una grotta, un po' più a sud delle grotte di Qumran, dove sono stati trovati i manoscritti del Mar Morto. Un certo numero di documenti degli archivi di Babata, dei 35, ben 33 erano dei doppi documenti. Ci sono ancora altre fonti, ma di documenti veramente tipici, l'antichità ne ha lasciati una sessantina. Devo ancora spiegarvi della maniera in cui venivano fatti questi doppi documenti, poiché ci sono alcune caratteristiche interessanti. Innanzitutto erano scritti in modo più stretto in alto che in basso. Talvolta, malgrado che fosse scritto in modo molto stretto, non c'era sufficiente spazio e occorreva scrivere eccezionalmente sul dorso. C'era quindi una certa difficoltà a far contenere tutto il testo nella parte alta del documento. Sul dorso c'era eventualmente un'altra scrittura, quella della firma dei testimoni. Vorrei mostrarvi come si presentava il doppio documento. Qui ne vedete uno tipico. Qui avete la parte aperta, mentre in alto si trova la parte sigillata. La parte sigillata era legata con diversi lacci, su ognuno dei quali, nella parte del dorso, veniva apposto un sigillo, con accanto la firma del testimone che l'aveva messo. Secondo i casi, potevano esserci dai 3 ai 16 testimoni, ma la maggior parte dei casi ne comportava 6. Era cosa assai corrente, e quando colui che doveva conservare il documento, chiamato il singrafophilas, metteva pure la sua firma. C'erano 7 sigilli. Quindi la forma di un libro sigillato con 7 sigilli era assai corrente all'epoca romana. Vi ho detto che poteva eventualmente esserci una scrittura sul dorso, al massimo una riga scritta ben in alto del documento. In caso di conflitto, cosa succedeva? Si andava dal giudice o da un responsabile dell'amministrazione a dipendenza della natura del documento che apriva i sigilli. Ve lo dimostro ora aprendo questo documento e vedremo come si presenta all'interno. Sarebbe più semplice di tagliare i sigilli, ma poi sarebbe più difficile di rifare la dimostrazione. Una volta tagliati i sigilli, la persona incaricata di esaminare il documento scopriva la parte interna. I romani chiamavano questa parte sigillata la scrittura interior e la parte aperta la scrittura exterior. Potete notare su questo documento che la scrittura interior è scritta più piccola della scrittura exterior. Talvolta c'era persino una linea sul dorso quando si mancava di spazio. Potete notare che potevano esserci dei raschiamenti sulla parte bassa, mentre in generale non ce n'erano nella parte alta. Ecco alcuni elementi che mostrano le differenze che potevano esserci tra le due parti. Vorrei ora parlarvi dei documenti precedenti al modello che ora conosciamo del doppio documento. I documenti più antichi di questo tipo che conosciamo sono le tavole babilonesi, che erano scritte due volte, ma nella maniera seguente. C'era una prima tavola sulla quale c'era una scrittura cuneiforme, poi era ricoperta di un secondo strato di argilla su cui si scriveva lo stesso testo. In questo modo, chi la riceveva poteva leggere il testo esterno e, se era alterato, spezzava questa specie di guscio d'argilla che gli permetteva di leggere il documento interno, che normalmente doveva essere il medesimo. Le tavole d'argilla babilonesi datano di 2000 anni circa prima di Cristo, ma ci sono altri precursori dei doppi documenti. In particolare, il Talmud babilonese descrive una sorta di documento molto complesso, di cui non si è trovato alcun esemplare. Il Talmud è posteriore a questo documento dell'epoca greca e si sa che attinge le sue origini da documenti molto più antichi, probabilmente del VII o VIII secolo prima di Cristo. Si tratta di un documento particolare che era sigillato a ogni piegatura e che rappresenta certamente un caso di studio ed era un precursore del documento doppio. Devo pure parlarvi dei documenti trovati nell'isola Elefantina. Nel V secolo, quindi prima del periodo greco in Egitto con Tolomeo, c'era a Elefantina una colonia ebrea. Era l'epoca in cui l'Egitto era colonizzato dalla Persia. Questa colonia, essendo situata a sud, doveva difendere l'Egitto dalle invasioni provenienti da sud. Essa ha prodotto un certo numero di documenti che sono stati ritrovati. Non erano dei doppi documenti. Erano semplici, arrotolati e sigillati, come questo. Ma contenevano una clausola particolare chiamata Bagot. Ci si è interrogati a lungo a proposito di questa clausola che diceva: i testimoni sono all'interno. Che cosa poteva significare? Che i testimoni erano all'interno. Ebbene, se riprendo ora questi documenti, lo comprenderete. In un documento doppio, lo potete constatare, i testimoni hanno la loro firma all'esterno. I testimoni sono quindi all'esterno, mentre in un documento semplice come questo, i testimoni firmano alla conclusione del testo, quindi all'interno. I testimoni sono all'interno. Abbiamo quindi la prova che se al V secolo degli ebrei hanno scritto dei documenti semplici, ma con la clausola, i testimoni sono all'interno. Ciò dimostra che avevano perlomeno il ricordo, o la tradizione serbava il ricordo, di documenti particolari in cui i testimoni erano all'esterno. È molto probabile che nella Bibbia ci siano due passi in cui abbiamo a che fare con i doppi documenti. È ciò che vedremo la prossima volta.